questo è un argomento che Wendyer è uno psicoterapista americano, fa da 2 anni in giro per gli Stati Uniti, prima che uscisse il libro in America, in Italia è uscito quest'anno, forse a maggio o prima. Chiaramente sono argomenti che un po' conosciamo tutti, argomenti che abbiamo, che vediamo trattati già dalla filosofia orientale, dalla psicologia, dalla psicanalisi, anche dai, diciamo, nei vari concetti spirituali. Poi io so, diciamo, quando ho naso, quando c'è qualcosa di molto interessante, la unisco a quello che io faccio e poi faccio un frullato. Prendo il meglio e metto insieme con la mia esperienza di medico, è chiaro, con la mia esperienza di uomo, padre di famiglia, eccetera, eccetera, e quindi esce fuori un qualcosa di molto interessante. Allora, chi di voi ha problemi con i familiari? Alzi la mano. La verità, allora rifacciamo la domanda: chi di voi ha problemi con i familiari? Sarebbe moglie, figli, il vicino di casa, come stare? Va bene, va bene. Ora, siate sinceri, chi di voi pensa che se l'altro fosse più comprensivo la vita sarebbe più bella? Perfetto. Allora, frequente. Allora, chi di voi pensa che se noi cambiassimo gli altri sarebbero molto più aperti nei nostri confronti? Se noi cambiassimo gli altri sarebbero più aperti nei nostri confronti. Ecco, già, quindi l'umiltà, ecco, si fa sentire bene. E questo è importante. Chi di voi ha problemi con i soldi? Anche i piedi, bene, bene. Ok, chi di voi considera i soldi come qualcosa di sacro? Sacro, è pochissimo. Uno, due, tre. Allora, ascoltate. Chi di voi pensa che una catastrofe sia un fatto a sé stante, un capriccio della natura? Sono andato sul caricato. Ma che sia un capriccio della natura. E quanti di voi invece pensano che una catastrofe è la conseguenza di alterazioni della coscienza umana, che è poco etica ed è fuori dalla connessione? No, la maggior parte. E qualcuno di voi ha sentito mai parlare di entanglement? Va bene, scritto entanglement. In pratica non c'è una traduzione italiana, potrebbe essere interconnessione, embricamento. No. Embricamento. Tu hai sentito parlare di questo e poi? Tu? Allora, entanglement. Poi sapete che cosa sono le menti in entanglement? È un concetto nuovo, comunque sto scherzando. Allora, l'entanglement è un fenomeno di fisica quantistica per cui due entità energetiche sono unite a vita, sono già unite e sono unite per sempre, e quindi ogni unità sa che cosa sta facendo l'altra, sa che cosa sta accadendo all'altra. Le menti entangled sono invece menti che comunicano già praticamente tra di loro, non importa a che distanza si trovino. E questo è una proposta fatta da Riden, che è un autore americano, ha scritto un bel libro sui fenomeni paranormali, però studiati scientificamente nei laboratori americani, e lui propone questo termine, mind entanglement, cioè l'unione delle menti. Quindi le nostre menti, in poche parole, non sono separate ma sono unite l'una con l'altra, non importa a che distanza ci troviamo. Dunque, vediamo un po', a chi di voi sono capitati fenomeni paranormali? Va bene. A chi di voi sono capitati fenomeni di telepatia? Guarda. Quindi la telepatia, voglio dire, sono i più rappresentati. Dunque, chi di voi crede alla sopravvivenza dopo la morte? Dopo la morte. Ho capito. Chi di voi ha una testimonianza? E qua la cosa cambia. Chi di voi ha una testimonianza sulla sopravvivenza dopo la morte? Ah, bene, mi fa piacere. Fa piacere, quindi una testimonianza diretta. Allora, vediamo. Non farò più rumore, infatti qualcosa fa che si sentiva un rumore. Allora, quindi c'è qualcuno che ha questa testimonianza della sopravvivenza dopo la morte? Qual è? Voi, no, così diventa un po' difficile la risposta, devo fare delle domande corali, praticamente. Chi di voi sa stare nella propria stanzetta senza pensare a nulla in silenzio? Insomma, qualcuno. Allora, vi ho fatto queste domande perché sono gli argomenti del potere dell'intenzione. Io, questo è un seminario che in genere faccio in 4 giornate, 2 fine settimana. E questo che farò la prossima settimana, l'8 e il 9, perché il 10 e 11 ho un grosso impegno a Catania, che in genere faccio venerdì e sabato. Allora, è di 2 giorni, quindi farò un frullato degli argomenti. Quindi potete registrare, potete scrivere, eccetera, prendere appunti. È un seminario che chiaramente tocca, perché tocco argomenti che ci toccano in pratica quotidianamente nell'intimo. E quindi le nozioni, con gli esercizi che faremo, se vengono messi in pratica, aiuteranno molto a cambiare prospettiva. Cioè, cambiare prospettiva. Voi dovete sapere che la prospettiva fa la differenza. La prospettiva. Tutti sapete del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, no? Però questo fatto del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno lo possiamo allacciare a tante altre cose importanti. Per esempio, un bicchiere mezzo vuoto potrebbe essere un compagno che dà fastidio, o un figlio che dà fastidio, o che non dà soddisfazioni, mentre un bicchiere mezzo pieno è lo stesso figlio, lo stesso compagno, che invece hanno delle belle qualità. Come li interpretiamo? Come li vediamo? Ecco, l'interpretazione fa la differenza. Se noi siamo abituati e siamo cresciuti ad avere interpretazioni negative, chiaramente avremo molte difficoltà nella vita. Sapete qual è la più grossa, il pericolo più grosso in cui tutti quanti siamo andati incontro? Quello di disconnetterci dalla sorgente. Parleremo della sorgente, infatti, nel potere dell'intenzione. La sorgente è Dio. Quindi questo è il pericolo più grosso, cioè la disconnessione totale. Connettersi non significa pregare e basta. Connettersi significa tante altre cose che noi non conosciamo e che invece approfondisco nel potere dell'intenzione. Connettersi è ciò che manca a chi sta male. Chi sta male non è connesso. Allora qualcuno in qualche conferenza ha alzato la mano e ha detto: ma come mai Giobbe, che ha avuto, è stato provato tantissimo, ne ha passati di tutti i colori, lui era, voglio dire, in pratica una persona altamente spirituale che comunicava con Dio, eppure è stato male. E ho detto: perché Giobbe doveva aumentare la propria connessione. La connessione non è on-off come per la luce, cioè on-off è come per qualsiasi fenomeno che avviene nel mondo, è on-off, no? La connessione invece si può migliorare, quindi io posso avere un 20% di connessione, 30% di connessione, 40, 50, 60. Praticamente noi da sconnessi abbiamo la connessione quando c'è qualcuno con un cancro in casa, e allora là ci connettiamo, magari arriviamo al 20%, 30%, perché abbiamo paura della morte. Però, oppure quando siamo in una fase depressiva acuta, allora capisci, là strisciamo praticamente e facciamo di tutto per connetterci. Questo è sbagliato, perché la connessione presuppone dei cambiamenti interiori. non è la solita razza del bisogno, perché la connessione non avviene in quel momento, non ci può essere in quel momento se non siamo abituati a connetterci. Connettersi significa tante cose, allora quindi lo vediamo. Secondo me è il regalo più grande che una persona può fare a un'altra persona, aiutarla a connettersi. Però per fare questo dobbiamo sapere connetterci. Quando per esempio viene una persona in visita, perché chiaramente sta male, e ha varie problematiche, puntualmente c'è una disconnessione. Cioè, la persona è disconnessa perché non veniamo cresciuti dai genitori o dalla scuola alla connessione. Siamo talmente presi nelle mani, lo vedremo poi nel seminario di chi, praticamente, che noi siamo disconnessi completamente. E allora vengono fuori molti blocchi. Voi dovete sapere che siamo immersi nell'energia divina, è come un pesce che è immerso nell'oceano, praticamente, e noi siamo immersi in Dio, nella divinità. E sebbene siamo immersi, molti di noi sono stoccati, è come il pesce che muore di sete nell'oceano, perché gli hanno detto che non c'è acqua, o perché gli hanno detto che l'acqua è difficile da avere, è complicato, o perché gli hanno detto ma che ti frega dell'acqua, però quella persona poi sta male. Praticamente, perché l'esempio dell'acqua, noi abbiamo l'80% è acqua, invece nel caso dello spirito noi siamo al 100% spirito, e quindi questa componente è molto importante. Guardate bene che il sistema tende a potenziare la disconnessione, a disconnetterci ancora di più. Tutto il sistema, tutto ciò che ci circonda ci disconnette, e quindi aumenta lo stato di stress, cioè la disconnessione. Io non posso dire che il mio lavoro mi stressa, è sbagliato, infatti non esiste un fattore che stressa, ma esiste una mente stressata, cioè che interpreta male i fatti della vita, e quindi si stressa non per un fattore esterno ma per un fattore interno. Questa relazione mi stressa, invece bisogna capire che le relazioni si fanno nella mente, non si fanno fuori con gli altri. E questo è un concetto chiaramente che, se si tiene presente, comprendiamo come la relazione dipende da come noi la impostiamo, non da come l'altra persona. Le 9:20, comincio Marco? 9:20. Allora, in questa prima diapositiva qua c'è il leitmotiv del seminario del potere dell'intenzione, cioè cambia il modo di vedere le cose, e queste cambieranno. E qua chiaramente devo introdurre per forza il concetto di fisica quantistica, perché questa è una base quantistica. Che significa? È come dire, se io cambio modo di vedere le cose cambiano. Allora noi possiamo influenzare le cose, ma non siamo noi staccati dalle cose. Cioè, non siamo staccati dal computer, non siamo staccati dal tavolo, non siamo staccati dalla sedia. Cambia il modo di vedere le cose, e le cose che vedi cambieranno. E questo sottende a un cambiamento di interpretazione totale rispetto a come siamo stati abituati fino ad oggi, perché noi, la nostra coscienza, è in grado di influenzare le cose. Questo è un punto molto diffuso ormai in chi invece si interessa di queste relazioni. Cioè, gli alberi non sono staccati da noi, e quindi quando io dico cambio modo di vedere gli alberi cambieranno, ma è così. Solo che questi cambiamenti noi siamo abituati a vederli subito, vogliamo avere gli effetti speciali, vogliamo avere i fuochi d'artificio per parlare di influenza, no? Della coscienza sulla materia. No, perché l'influenza già comincia a livello subliminare, cioè a livello quantistico, a livello invisibile, ma già c'è. E se io, per esempio, desidero che una persona cambi in un certo modo, quindi in positivo, e che cominci a vedere il bicchiere mezzo pieno, devo cambiare io, perché io lo farò cambiare. Io cambio il modo di vedere quella persona. se io vedo una persona con i suoi lati negativi, quella persona avrà nei miei confronti sempre lati negativi. Perché preciso nei miei confronti? Certo, perché se un'altra persona vede solo i lati positivi, quella persona sarà positiva con l'altra persona, capite? E quindi noi cambiamo in base chiaramente a come ci trattano gli altri. Se una persona mi guarda male, io che faccio? Sorrido o dico, ma perché mi guarda male? E chi è? E chi si sente? Che gli ho fatto? Se una persona mi ride, io mi metto a ridere. Quindi noi siamo dipendenti da come gli altri ci parlano, da come gli altri ci trattano, eccetera, perché cambi il modo di vedere le cose che vedi cambieranno. Cambiamo il modo di vedere le cose, è difficile, perché nella nostra mente abbiamo dei parametri e abbiamo delle interpretazioni, false certezze, eccetera, eccetera, che ci fanno vedere le cose in un certo modo. E noi vedremo sempre le cose in quel modo. E questo concetto lo approfondisco insieme a tanti altri in una... ecco qua. Le scienze quantistiche, per poter capire quella frase, cambia modo di vedere le cose, e le cose che vedi cambieranno, bisogna capire questo. Le scienze quantistiche, cioè tutta quella branca praticamente scientifica che fa uso dei principi di fisica quantistica nel progredire, non sono altro che l'applicazione dei principi della fisica quantistica alla medicina, e io qua ne parlo nella medicina della luce, alla guarigione, sempre qua, alla psicologia, ne parlo sempre qua, ai rapporti sociali e al successo economico, ne parlo invece nel diventare vita della tua vita. Quindi sono l'applicazione di questi principi e di questo nuovo paradigma, insieme costituiscono le scienze quantistiche, mentre altri usano strumenti che usano chiaramente principi di fisica quantistica per interagire con il corpo umano, e quella è anche medicina quantistica. Io, per distinguerla da quel tipo di medicina, e quindi per parlare della medicina della coscienza, parlo di medicina della luce. Ora, c'è un film, si chiama What the Bleep Do We Know, che è uscito negli Stati Uniti l'anno scorso, nel 2004, che vede nella trama del film l'intervento di molti fisici, di molti scienziati, c'è anche Ramada, ci sono anche degli studenti di Ramada, e dove approfondiscono molto i concetti di fisica quantistica mentre il film praticamente si svolge. E chiaramente appena ho saputo questo, a dicembre del 2004, io mi sono interessato, ho avuto il film ed è meraviglioso, ed è un film che chiaramente butta acqua al mio mulino, cioè in pratica a chi si interessa da anni di questi argomenti, perché come sappiamo gli americani ne hanno la possibilità e anche la mentalità, c'è l'effetto pioggia, in pratica diffondono tutto in tutto il mondo, noi invece le cose rimangono in Italia, chiaro? E questa è una cosa che mi rende molto felice, perché questi concetti finalmente possono essere alla portata di tutti, di chiunque va al cinema. In Italia forse il film uscirà nel 2006, o nell'inverno del 2006 o nell'aprile del 2006, per ora dal 5 settembre si può ordinare via internet con i sottotitoli in inglese e in spagnolo. Ora, io mi sono sentito in dovere di approfondire questo film, di trattare questo film, forse ho mosso qualcosa, vero? Ho mosso qualcosa, devo andare indietro. Perché? Per capire bene questo film e per capire l'intento che ha questo film, io ho fatto nell'ambito della scuola di scienze quantistiche una videoconferenza, una a Roma e una a Milano. Quella di Milano l'abbiamo filmata, Andrea Pasquettini l'ha filmata, e infatti abbiamo prodotto due DVD, e questa è tutta la videoconferenza sul film, ma non è sul film. C'è il film, c'è la trama del film, con immagini del film, perché non si potrebbe fare, infatti abbiamo solo immagini, ma c'è tutto l'approfondimento sulla fisica quantistica, su Dio, sulle emozioni, sulle dipendenze, tossicodipendenze, dipendenze dal cibo, dipendenze sessuali, i pensieri, le emozioni, è molto ampio l'argomento. Quindi per chi volesse approfondire questi argomenti, nel proprio salotto col DVD eccetera eccetera, questo è l'ideale, anche perché in italiano non esiste niente del genere, se non scienze quantistiche e guarigione, l'altro che ho fatto, e poi ci sono libri praticamente. Non solo, ma ci sono grossi aggiornamenti in questo campo, in quanto mi sono aggiornato, e non solo, e ho messo anche aggiornamenti degli stessi autori del film che hanno fatto dopo, praticamente. Quindi è interessante per capire sia questi concetti del potere dell'intenzione che anche tutte le applicazioni che la fisica quantistica ci sta permettendo nello scibile umano, come nella precedente diapositiva parlavo della psicologia, della medicina, delle relazioni, dei rapporti sociali, e ne parlo nella videoconferenza. Abbiamo portato qua dei numeri per chi volesse dopo acquistarli, potete acquistarli. È interessante solo perché si dà l'opportunità a una persona che non ne sa niente di dall'inizio capirci qualcosa, e poi uno se lo risente, se lo rivede, ci sono diapositive, insomma è fatto abbastanza bene. Allora, nel DVD, allora vediamo un po', per andare indietro, così. Nel primo DVD parlo della storia del film, come mai c'è questo film, la fisica quantistica nella vita quotidiana, perché vedete tutte queste cose faranno capire poi i concetti di psicologia quantistica, perché se no si devono apprendere a pappagallo. Il rapporto fra coscienza e scienza, poi parlo degli esperti intervistati nel film, il loro campo di studio, faccio vedere il trailer del film, parlo della nostra realtà, della fisica quantistica, quindi il vecchio paradigma, che cosa diceva, il nuovo paradigma, che cosa dice. Come entrare nel mondo quantistico, per esempio, noi vediamo ciò che crediamo sia possibile. Questo è un argomento relativamente nuovo, si sentiva già dire questa frase, però non era stato studiato scientificamente, ed è un qualcosa che sciocca. Cioè, noi vediamo ciò che crediamo sia possibile, significa che noi non vediamo ciò che non crediamo sia possibile. Quindi quante cose non vediamo perché noi non ci crediamo? Tantissime. Quindi che significa? Che credere fa vedere, ma si basa su un principio quantistico che spiego nel DVD. Poi parlo della coscienza, che è la realtà ultima di tutto, la coscienza che agisce sulla materia, ecco la frase, cambia il modo di vedere le cose e le cose che vedi cambieranno, l'attenzione è il nostro futuro, parlo della superposizione quantistica e livelli di realtà. Per esempio nel film c'è qualche autore che sottolinea molto il concetto di intenzionalità, ma non è potere dell'intenzione, questo è un altro concetto. L'intenzionalità, l'intenzione come termine si riferisce a quello che sappiamo tutti, cioè la mia attenzione nel raggiungere un risultato. Quindi io intendo laurearmi in medicina, intendo andare a Padova, intendo domani tornare a casa. Il potere dell'intenzione, avete capito, lo fa un'altra cosa, è la connessione con la sorgente. Quindi sono due concetti diversi, livelli diversi, che ora vi spiegherò. Andiamo avanti. Nel secondo DVD parlo dei tre livelli di realtà e tre livelli di coscienza. Stasera accennerò i tre livelli di coscienza. Alcuni classificano fino a sette livelli, anche più. Poi creare la propria realtà, la meditazione e la società, cioè gli effetti sulla società dovuti alla meditazione, trasformare noi stessi e gli altri, insomma ce n'è per tutti i gusti. Parliamo pure dell'acqua di Emoto, quindi parliamo come il pensiero influenza la materia, l'abbiamo visto, ed Emoto con la sua strategia dei cristalli lo dimostra, e nel film se ne parla pure. Quindi i cristalli d'acqua e pensieri, parliamo dei pensieri che influenzano la realtà, approfondisco il concetto di credere e fede, voglia, cioè in questi due DVD c'è tanto. Poi le dipendenze emozionali, perché io che ho fatto? Ho preso spunto dagli argomenti del film e poi li ho ampliati. Le dipendenze emozionali, sessuali, alimentari, e parlo dei neuroni, come vengono influenzati dalle dipendenze, i circuiti neuronali ex novo che si formano, parlo delle dipendenze biochimiche, quindi dipendenze chimiche, sessuali, eccetera, le basi biochimiche delle dipendenze e i loro effetti. E questi sono degli argomenti relativamente noi. Poi parlano di Dio e io parlo di ciò che loro dicono e dico anche quello che penso pure io, il legame fra fisica quantistica e spirito, cervello, mente ed emozioni. Qua approfondisco le sinapsi con delle belle immagini prese dal film, le funzioni delle sinapsi, il rapporto mente-corpo, quindi la medicina psicosomatica, il fatto che la mente crea letteralmente il nostro corpo. E possiamo anche dire, come ho detto poco fa, la mente crea letteralmente le nostre relazioni. Le emozioni, il cervello, la coscienza delle cellule, i recettori, aree cerebrali attivate nella meditazione. Poiché parole sono argomenti che prima erano per pochi letti. Erano soltanto per chi avesse il pallino per queste cose. Ora, oggi abbiamo l'opportunità di diffonderlo. E io sono grato agli autori di questo film. Dobbiamo essere tutti grati, perché io spero solo che non ci sarà la politica del tipo che lo fanno in Italia di mercoledì, tutto può capitare, perché un film del genere dovrebbe essere meno di sabato e di domenica e farlo più settimane, solo che diventa come sarà pubblicizzato. Io ce la sto mettendo tutta per pubblicizzarlo. Anzi, una cosa che mi fa piacere, e ve lo dico, quando io feci questa conferenza a Roma, misi sul sito, cioè ho mandato le email che tenevo questa conferenza a Roma, non mi ricordo quando è stata, a marzo, giugno, comunque tenevo questa conferenza sul film Water Blip. Ebbene, era venerdì sera, ho messo questo sul mio sito, nelle email, scusate, venerdì sera. Sabato mattina mi stavo preparando per andare a Roma a fare la conferenza. Dico, quando apro le email, vediamo chi mi ha scritto per rispondere, e poi mi è andato. Mi ha scritto l'avvocato dei produttori del film. Mente in tango, questo significa mente, cioè siamo collegati. Chi cavolo gli ha detto a questo che io facevo questa conferenza? Vedete come siamo collegati? E lui mi ha scritto di Gaetano, dunque io ti sto cercando da tempo, ho saputo che fai questa conferenza, chi ha detto? Ho saputo che fai questa conferenza ti dico subito che sai, il film non lo puoi proiettare perché ci sono i diritti d'autore, ma comunque per qualsiasi cosa chiamaci, poi sai, a Roma alla conferenza noi possiamo invitare anche i nostri rapporti per controllarti, ma tu comunque per qualsiasi cosa contattimi, cioè, e io ho risposto subito, perché mi ha detto, allora, dia, eccetera, mi ha detto, guarda che io le leggi spirituali le conosco, le metto in pratica da anni, non avrei mai proiettato il film, io proietto solo picture, cioè soltanto foto, e basta, nessuno mi può dire niente, e il trailer che avete messo sul sito. Quindi a portata di tutti. E poi guarda che io intendo diffondere il film, non mi interessa quello che pensate voi, anche perché farina, cioè io ci vivo, è il mio pane quotidiano. Ho una scuola, ho fatto pubblicità, ho una scuola di scienze quantistiche, guardate il sito, eccetera eccetera. Quindi vedete come qualsiasi cosa facciamo lo sanno tutti. È raccapricciante, e di queste cose potrei portarvi altri esempi di come siamo imbricati, interconnessi l'uno con l'altro, nessuno è staccato. La non località, parlo appunto di ciò che significa e le consapevolezze che dà la non località, perché siamo qui, sempre una frase fatta che ne parlano tutti, trito e ritrito, noi lo guardiamo da un punto di vista personale, esperienziale e anche scientifico. Nei limiti del possibile, poi i concetti conclusivi, e alla fine del DVD Andrea a Milano mi disse, ma perché non fai vedere la mela? Io non ci avevo neanche pensato, perché così la vedono meglio, insomma, capiscono tante cose. Infatti alla fine descrivo i tre livelli di realtà con l'animazione della mela, che è molto interessante. In poche parole fa capire come nella mela c'è Dio, con un dato, con dati di fatto. Allora, nell'universo c'è una forza che è incommensurabile, non la puoi misurare in quanto è infinita, è indescrivibile, che gli sciamani chiamano intento. Quindi non è l'intenzione di andarsi a laureare. Quindi gli sciamani chiamano intento, e qualsiasi cosa esistente nell'intero cosmo è assolutamente legata all'intento da un legame ben preciso. Quindi qualsiasi cosa esistente nell'intero cosmo è legata a questo intento, quindi è una forza, è un campo di forza, che poi possiamo chiamare sorgente e che poi chiameremo Dio. Questo è l'intento, e questo è un termine praticamente che ha utilizzato Carlos Castaneda. Di nuovo qua, no? L'intenzione quindi è la forza nell'universo da cui dipende la creazione. Un secondo, che significa la creazione? La creazione significa creare la mia realtà, dipende da questa forza, capite? Non intendo solo la creazione dell'universo, insomma, delle stelle, dei pianeti, intendo anche la creazione della mia vita, la creazione della mia famiglia, la creazione del mio lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti il seminario di giovedì e venerdì insegnerà come accedere a questo campo di energia per creare la propria vita. Parleremo della nuova prospettiva, il significato dell'intenzione, le sette facce dell'intenzione, connettersi all'intenzione, faremo la meditazione japa, faremo la tecnica del tram, sono tutti concetti che Dyer spiega anche nelle sue conferenze. Ostacoli alla connessione, l'ego, l'energia, la paura della morte, il dialogo interiore, l'ambiente, cioè ciò che ci distacca praticamente dalla sorgente. Poi parleremo pure della nostra influenza sugli altri, quando siamo connessi. Quando noi siamo connessi, gli altri li cambiamo. Quando siamo disconnessi, gli altri ci cambiano. Si scoprirà così il campo dell'intenzione, cosa significa connettersi con questo. Approfondirò i tre livelli di coscienza, materiale, quantistica e non locale, e parleremo di chi è connesso vede solo il lato positivo, è creatore, è consapevole delle sincronicità, ha rispetto per il proprio corpo, che invece è disconnesso, non ha uno scopo nella vita, ma vuole soltanto apparire e non essere, vede solo il lato negativo, giudica in continuazione, prende dagli altri, è un vampiro in poche parole, come certe mamme, certe suocere, quindi prende dagli altri e si lamenta di ciò che gli manca, quindi è l'ego, ma c'è anche il dragone, il concetto del dragone. Io nel libro Diventa leader della tua vita ho scritto, per non essere attaccato dai miei o da altri, che il dragone, cioè l'ego, no? Cioè, poi io in camera così di riunioni dico come è fatto. Il dragone è un essere che è formato da particelle emozionali, negative e positive, che domina l'ego. Quindi è un potere superiore all'ego. Allora, l'ego per esempio è quello che ti fa, vuole che tu faccia una certa cosa per gratificazione, e vuole competere con gli altri, lo vedremo, eccetera, eccetera. Il dragone è quello che ti fa uccidere, il dragone è quello che ti fa rubare, il dragone è quello che ti fa utilizzare il potere sommerso per schiavizzare tutti, senza che se ne accorgano, questo è il dragone, e usa l'ego. Quindi l'ego è al guinzaglio del dragone. Questo è un concetto interessante, perché mentre la psicanalisi fa le varie classificazioni, no? Dell'ego, ma del dragone a questo livello non ne parlano. È presente, io ne parlo perché in qualche occasione ho visto il dragone, ovviamente, e quindi non lo auguro a nessuno, Noi siamo circondati dai dragoni, quindi, però vederlo nel suo aspetto praticamente di Mr. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, insomma, praticamente è qualcosa che è veramente fa timore. Allora, chi è disconnesso a emozioni negative, rabbia, invidia, gelosia, eccetera, eccetera, e gli eventi sono dettati dal destino, quindi noi siamo vittime del fato, e invece l'altro che è connesso sa che gli eventi se li crea lui come vuole, in collaborazione con Dio, e si capirà l'anima dell'intenzione e anche a utilizzare un nuovo mantra: voglio stare bene. Ci saranno infatti anche dei validi consigli per superare gli ostacoli e far fluire l'intenzione nella propria vita. Impariamo dei modi per controllare l'ego e quindi ci allineiamo con la sorgente. Parleremo della morte, parleremo del lato attivo dell'infinito, che è un termine che Castaneda usa nel suo omonimo libro, E quindi in quale modo noi possiamo vivere nella dimensione della morte mentre siamo sulla terra? E questo è molto importante per una vera e propria trama, no? del passaggio. E poi parlerò delle sette facce dell'intenzione. Ecco, questo per esempio sono delle qualità che bisogna acquisire per connettersi l'amore. Bisogna capire che cos'è la gentilezza, la creatività, l'espansione, l'abbondanza illimitata, la recettività. Queste sono qualità che ha che è Dio, che ha una sorgente, e noi dobbiamo imitarlo se vogliamo connetterci con la sorgente e vogliamo vivere una vita in libertà di coscienza. Cioè fare quello che è scritto che noi dobbiamo fare per realizzare i nostri desideri, non ciò che vogliono i genitori o gli altri che noi facciamo. Lo significa essere schiavi del genere degli altri. E apprenderai il valore del pensare senza resistenza, dire sì alla vita. Quindi la creatività, ad esempio, è un mantra che sarebbe: è mia intenzione vivere la mia vita seguendo uno scopo. Parleremo dello scopo della vita, vi darò qualche consiglio. Certo, in due giorni mica si possono approfondire questi argomenti, però avete dei punti di riferimento che poi, se volete, potete approfondire in un'eventuale scuola. Faremo la meditazione Java per questo, poi parleremo della gentilezza, il cui mantra è: mia intenzione essere in pace con tutti, parenti compresi. Per questo vi ho fatto delle domande. Ma voi pensate che se fossimo tutti gentili l'uno con l'altro staremmo tutti bene? Non ci sarebbero guerre, perché che motivo, se sono gentile che fai? Io sono gentile e ti sparo. No. La gentilezza praticamente la sorgente non può che essere gentile. Voi pensate se la sorgente non è gentile, cioè se Dio non fosse gentile e fosse scappato, che cosa avrebbe fatto? Infatti qualsiasi potere abbia intrinseco il bisogno di creare e convertire l'energia in una forma fisica, quindi è la creatività, no? E l'immanifesto che va in manifesto deve anche essere per forza un potere benevolo. Scegliere di essere gentili è una scelta per avere attivo nella propria vita il potere dell'intenzione. Essere gentili rafforza il sistema immunitario e la serotonina, che è un antidepressivo endogeno. Allora, si è visto, questo è interessante, che vediamo se c'è un'altra, sì. Chi fa l'atto di gentilezza? Chi lo riceve e chi osserva fare un atto di gentilezza ha un potenziamento del sistema immunitario. Quindi, quando si avvicina il periodo influenzale, che cosa dovrebbe fare il Ministero della Sanità? Dovrebbe dire: cominciate ad essere gentili con tutto e con tutti, perché potenzierete il vostro sistema immunitario, non solo, ma ci sarà anche una fase antidepressiva. Voi dovete sapere che c'è una sindrome che praticamente riduce la produzione di serotonina, perché si alza anche il livello di melatonina nelle persone che risentono della riduzione della luce diurna, perché in inverno si riduce, no? E questi entrano in depressione. Quindi la gentilezza potrebbe aiutare queste persone. Quindi gentilezza praticamente significa con tutti. Che significa? Gentilezza vuol dire che se una persona mi tratta male, io sono gentile. E mi fa pensare al discorso porgi l'altra guancia, e se ne hai un'altra porgi la pure. Quindi questo gentilezza non significa io sono gentile se tu sei gentile. Quella non è gentilezza, quella è l'ego già che sta serpeggiando e sta comandando. E il sistema immunitario non aumenta. Allora, cambia la mente e cambierai le tue relazioni. Questo è un altro concetto grosso. Io voglio terminare presto, perché mi piacerebbe che ci fosse una interazione, perché qualsiasi tipo di domanda fa crescere tutti qua dentro. Significa che, come dicevo poco fa, non importa gli altri cosa fanno, importa cosa c'ho nella mia mente. Questo è il segreto, questo è un grande segreto. E guardate che provare per credere si tocca con mano. Siccome noi influenziamo la materia e noi influenziamo gli altri, se io cambio nella mia mente il tipo di relazione, cambierà poi nella vita materiale quel tipo di relazione, ma senza dire quanto tempo ci impiega questo meccanismo. No, lasciare che la nostra fede compia questo. Che significa fede? Fede significa credere in questo meccanismo. Credere in questo meccanismo. Se noi crediamo di andare in palestra e mettere 3 kg, 4 kg, 5 kg di muscolo, ci crediamo e ci alleniamo alle 3 di notte a letto, sudando, ansimando, in palestra si ottengono dei risultati stupefacenti. Ma se ci crediamo, chi non ci crede dice stupidaggini, non è vero, non esiste. Eppure i fra i migliori culturisti fanno così. Quelli che non possono allenarsi durante il giorno si allenano alle 5 di mattina, però alle 3 cominciano l'allenamento a letto, non con la moglie, ma con la visualizzazione dei pesi praticamente e degli esercizi. Soffrendo. Quindi stanno agendo sulla materia, stanno agendo sul proprio fisico. E questa è la relazione mente-corpo. Ora, ma non solo mente-corpo, è anche la relazione mente a mente. Vi ricordate il concetto di mente entangled, cioè implicata, interconnessa? È così. C'è qualcuno che può alzare la mano e che ha una testimonianza di quello che sto dicendo? Bene, manco uno. Non hai la testimonianza di questo? Marco, c'è la testimonianza? Anche lei ha una testimonianza? Vabbè, ho capito, vi dovete sbloccare. Dovete essere liberi a livello di coscienza di parlare. Ecco, l'amore, altro punto importante, il mantra è mia intenzione rispettare me stesso in ogni occasione. Rispettare noi stessi significa non scendere a frequenze basse. Per esempio, noi ci rispettiamo nel momento in cui una persona ci dice una brutta parolaccia e noi diciamo namaste. Io mi sto rispettando in quel momento. Namaste significa, è un mantra che significa, io so che tu sei un essere spirituale come me e io ti onoro. Ma come, io ti sto dicendo, sì caro, non scendo al tuo livello. È come se noi dicessimo all'ego o al dragone di quella persona, non mi freghi, io voglio rimanere a frequenze più alte. Ma come, quello ti ha fatto questo e tu non fai niente, tu intervieni. Io voglio stare in pace. Stessa cosa, non mi freghi, capite? Questo significa amarsi. Nel momento in cui noi ci inalberiamo, siamo scesi di frequenza, siamo scesi dalle stelle alle stalle. Questo significa amarsi. E poi anche altre cose, farsi dei regali, rispettarsi, e la prima cosa è non farsi schiavizzare dagli altri, ma bensì amare gli altri. E cercare di essere di esempio per gli altri, per fare questo dobbiamo cambiare. Allora, l'osservatore crea la sua realtà, è un principio di fisica quantistica conosciutissimo, l'abbiamo parlato già poco fa, realtà di qualsiasi livello, sia essa fisica che psichica che relazionale. E l'osservatore chi è? O noi, o nostra madre, o nostro padre, o il governo, o la televisione, o i giornali, capite? Perché entrano con messaggi subliminali, si comportano da osservatore e creano la loro realtà e non la nostra. Per esempio nel caso dell'amore, una frase che frequentemente incontro nelle io pure così, perché io amo perché sono amato, capite? Cioè per esempio molti si lamentano che non sono amati, come la mettiamo? Poverini, capito? Ma sapete che cosa c'è? La persona che dice io non sono amata non fa altro che presentare nella propria vita questa condizione. Perché sta creando con quel pensiero. Ecco come influenziamo con i nostri pensieri. Invece, il punto, io sono amato perché amo. Quindi non devo aspettare che l'altra persona cambi di livello. Così stiamo praticamente nella fognatura. Dobbiamo invece amare, perché nel momento in cui io amo, sto cambiando modo di vedere l'altra persona. E l'altra persona cambia. Perché mi ama, ma io non lo devo fare perché devo essere amato. È un po' come se noi abbiamo tutta l'acqua che vogliamo, come pesci che vivono in un oceano, noi abbiamo tutto l'amore che vogliamo perché noi siamo immersi nell'amore, in quanto il potere dell'intenzione che si trova in tutto ciò che ci circonda è amore. Non ce l'ha insegnato mai nessuno, come nessuno ci ha insegnato a connetterci con l'amore. C'è un bel esercizio che faccio fare nel seminario di terapia quantistica emozionale, ma che comunque ho messo l'ultima volta che ho fatto il potere dell'intenzione, che è quello di vedere e provare l'amore. Siccome è molto bello, dico, queste persone quando faranno questo esercizio, fra 2 anni, chi mi vedrà più? Io lo faccio là perché è molto bello, cioè si capisce cos'è l'amore. E va bene, tutto quello che sapete dell'amore non lo è. è un'altra cosa. E senza che io lo spiego, lo faccio fare questo esercizio, questa esperienza, guardandosi negli occhi, mettendo gli occhi dietro la nuca, e tu guardi l'altra persona e cominci, intanto a non vederlo più, a vedere luce, a vedere una grande espansione di coscienza. A Roma, quando abbiamo fatto i 4 giorni di Soul Immersion, molte persone si erano innamorate. Sì. Addirittura alcune persone si abbracciavano troppo, ho detto fermi, voglio dire, contegno, e scusa, faccio, lui è il tuo tipo, no. Una cosa stupenda, lo so, è quello dell'amore. Ma grazie alla tecnica, all'esercizio. Noi nel film What a Blip, lo spiego nel film, nel video, noi andiamo dietro ad una persona per soddisfare le vie neuronali del piacere, non per noi. Questa è una fase di Ramada. E perché siamo programmati. L'amore è un'altra cosa. L'amore è quando tu vedi lo spirito di un'altra persona, lo apprezzi. E perché hai visto il tuo. Capite quanto è bello? Certo, devo mettere le persone giuste insieme. Io intuisco quando la coppia non va, non perché non fanno bene l'esercizio, ma perché magari si stancano, non ci credono, non lo so, allora lo intuisco e cambio coppia. Appena secco le coppie giuste, questi si innamorano, ma sono persone che hanno, capisci, cioè che poi nella pratica quotidiana non starebbero insieme, però capiscono cos'è l'amore. E sono state persone che sono abbracciate per tutto il seminario dopo che abbiamo fatto quell'esercizio. Ci hai cambiato la vita, ma è meraviglioso. Certo, si tocca l'amore, capite? Quindi, e noi mai abbiamo sperimentato questo. Forse quando vediamo i nostri figli, io mi commuovo quando vedo i miei figli che mi parlano, oppure che mi fanno le osservazioni, mi commuovo, non piango perché sennò che spiegazione devo dare, perché piangi. E allora mi trattengo, dico che è bello. Cioè, forse questo è un tipo d'amore, ma quello là che si prova in questo esercizio, in questa esperienza, è qualcosa di beatitudine, di unione forte con l'altra persona. Ti senti un tutt'uno con l'altra. È vero che ci vorresti fare sesso, ma non per fare sesso, per unirti amore, perché già sei unito e lo tocchi con le mani. La bellezza, è mia intenzione vivere una vita tranquilla e senza stress. E la bellezza qua è un'altra cosa, vedere il bello in ogni cosa. Ed è difficile, ma il discorso del bicchiere mezzo pieno, no? Non solo, ma addirittura si è arrivato al punto, e questo ne parlo nel seminario, eccetera, che un medico austriaco, Viktor Frankl, praticamente è sopravvissuto nei campi di concentramento, lui viene invitato, è stato invitato in molte conferenze per portare la sua testimonianza di sopravvivenza, solo perché vedeva il bello in una tazza di acqua sporca con una testa di pesce putrefatto che galleggiava, quello era il suo unico pasto della giornata, e vedeva il bello in questo. È difficile, ragazzi, scherziamo, ma è sopravvissuto. La bellezza, cioè sforzarsi di vedere, perché sicuramente la bellezza c'è, perché io quel bicchiere lo posso considerare non mezzo pieno, stracolmo. Dice, ma tu non la vedi l'acqua? No, ce l'ho qua dentro, la vedo, perché ha creato la sua realtà interiore. L'ansietà e lo stress sono possibili soltanto se noi ci identifichiamo con le esigenze dell'ego. È più importante avere ragione che essere felici, e noi ci facciamo in quattro per battere il pugno, e come dico io, cioè, sì. E conta solo vincere, quando noi perdiamo siamo soggetti allo stress. La tua reputazione è più importante della tua relazione con la sorgente. Questo è grave. E il successo viene misurato con i soldi, perché tutti parlano di questo, e i possedimenti, piuttosto che con l'essere felici e contenti. Quando una persona è felice e contenta? Quando realizza i suoi sogni, aiutando gli altri e se stesso, utilizzando le leggi spirituali e cambiando totalmente prospettiva, modo di vedere gli altri. Non è facile, però è possibile, e i risultati sono stupendi. Non fai i soldi perché rubi, perché firmi assegni, posti dati non coperti, perché fai truffa allo Stato, scappatoie di leggine, leggette, capite? Essere superiore agli altri è più importante che essere gentili, capite? Noi abbiamo un senso di inferiorità, quando vediamo qualcuno diciamo, caspita, quello è più bravo di me, ma perché fai paragoni? quella è una sua missione, tu hai una tua missione. Non bisogna essere competitivi, bisogna essere competitivi con se stessi, bisogna invece collaborare. L'espansione, e questo è un altro aspetto meraviglioso, l'espansione, non dell'addome, speriamo noi che è qualcosa che è collegato alla materia circolatoria. Mia intenzione è apprezzare ed esprimere il genio che siamo. Noi pensiamo che i geni sono quelli che si contano sulla mano, da Mozart, Einstein o altri. No, ognuno di noi è un genio se siamo connessi. Il genio, infatti, è uno stato della coscienza. C'è un intelligente e creativo psichiatra americano che con la tecnica della kinesiologica ha trovato come la genialità consiste in livelli di coscienza. Livelli di coscienza a livello superiore che si hanno soltanto se si è connessi alla sorgente. Capite? Perché quando uno si connette alla sorgente ha tutte le informazioni possibili e immaginabili che riguardano la propria missione e quindi le intuizioni, le rivelazioni, capite? I flash. Voi sapete che molte scoperte sono state fatte nel sogno. Quando Einstein ha fatto la sua relatività, lui ha sognato di viaggiare, di cavalcare un fotone e di là ha cominciato a vedere altre cose e tanti altri, perché erano in quel momento connessi. Quindi tutti siamo dei geni, ma tutti. Non c'è il bambino cretino o la bambina cretina, non esiste, quello è l'ego dei genitori che fa credere questo o dei maestri di turno, siamo tutti geni. Uno può dire ma io sono più portato per questo, sono più portato per l'altro, chi te l'ha detto? Provaci, applicati, persevera, fai le tecniche, buttati, ama, perché è importante amare quello che si fa, questo è il punto, se io amo quello che faccio, mi faccio in 4, anzi in 8, in 16, non lo conto neanche. Chiaro? Perché mi piace, passo il tempo, passo le ore, non mangio, perché amo quello che faccio e questo crea energia che mi ritorna nel lavoro e negli eventi sincronici. L'abbondanza è limitata, è mia intenzione sentirmi di successo e attivare abbondanza e relazioni giuste. Ma qua dobbiamo connetterci con la sua gente per fare questo. Quanti errori ho fatto per non avere abbondanza nella mia vita? Abbondanza di salute, abbondanza di gioia, di felicità. Perché i soldi seguono la legge dell'attrazione. Quale? Della connessione. Capite? Ci sono persone che pensano che i soldi si guadagnano, un libro si scrive utilizzando un computer buono e che sia il computer a scrivere il libro, ossia che siano i soldi a fare la gioia e la felicità. No, eppure la maggior parte hanno questo tipo di file, hanno questo tipo di informazione, non sono i soldi che fa, non è il libro che, non è il computer che scrive il libro, ma sono io che uso il computer, qua è la stessa cosa. La ricchezza interiore non dipende dai soldi. Tra le altre cose, i problemi economici non si risolvono con i soldi, avendo più soldi, ma cambiando testa, cambiando concetto, cambiando modo di interpretare le cose, cambiando vita. Andiamo avanti, la ricettività è quella di accogliere gli altri, non dire in genere mai di no, dire sempre di sì. Come fa Dio? Dio ci dice no, non lo fare, no, che stai facendo? No, voglio fare questo, dai, fallo, voglio fare quest'altro, fallo, cioè è ricettivo a qualsiasi cosa. Infatti si imparerà nel seminario quale impatto abbiamo con l'intenzione sugli altri quando saremo connessi. Infatti guardando le cose da un altro punto di vista scoprirai che le cose a cui guardi cambieranno. È la frase che ho detto all'inizio. L'intenzione è aperta a ogni cosa, l'intenzione intendo Dio, attenti, no? Quello che volgarmente si intende per intenzione. L'intenzione è aperta a ogni cosa, senza giudizio e senza rifiutare. La natura aspetta di essere chiamata in azione, deve solo essere riconosciuta, accettata, altrimenti tutto il suo potenziale rimane inattivo per noi, peccato. Ma dobbiamo anche essere recettivi nel ritornare questa energia al mondo. Cioè dobbiamo farla fluire, non dobbiamo tenercela nel nostro orticello che abbiamo paura di perdere. Il nostro compito non deve essere come, ma dire sempre di sì, cioè sia fatta la tua volontà. Si manifesterà tutto il meccanismo sincronico dell'universo, cioè gli incontri, le guarigioni, i talenti si manifestano con più facilità. Bisogna essere ricettivi. Eppure l'ego ci frega, perché uno dice no, per paura di parlare, per paura di prendere l'aereo in questo periodo specialmente, e dire di no per diffidenza, per sentire inferiorità. E noi diciamo di no. Magari con scuse, no, sai, ma c'è mio figlio che sta male, o male al piede, oppure altre cose. Ma noi così ci prendiamo grossamente, signori, ci prendiamo delle strade che già sono aperte per noi. Ecco, la sto terminando, il ritratto di una persona connessa con il campo dell'intenzione. Com'è una persona che è connessa dopo che ha fatto pratica, si è messa giù con perseveranza e con serietà? Non si affida mai alla fortuna. Togliete il concetto della fortuna. Quello è un concetto di chi è passivo e aspetta che gli eventi gli solidano, gli sta così tutto il giorno e aspetta che fa 6 all'8, eccetera, chiaro? Quando decide di fare qualcosa, la fa accadere. Perché? Perché agisce a livello quantico, sa le leggi, e quindi sa pilotare, sa manovrare l'universo, capite? Perché l'uomo può fare questo, si rifiuta di pensare a ciò che non può accadere, si rifiuta, perché vede solo il bicchiere pieno, ma si focalizza su ciò che accadrà, capite? Quindi noi cosa vogliamo che accada? Che siamo connessi, che siamo felici, che siamo gioiosi? Non dobbiamo mai permettere che non accada. Che se io lo penso, accade e non accade. Quindi significa che ciò che non desidero accade, capito? Accade ciò che desideriamo. Altra cosa interessante, il principio uguale dell'osservatore che crea la sua realtà, qualsiasi cosa noi poniamo l'attenzione si espande. Per esempio, l'altro giorno parlavo con Maria, con mia moglie, le ricordavo una cosa che a me, lo so il meccanismo, ma sai, quando tu lo vedi sfacciatamente, cioè, dice, ma guarda, quando io lavoro sul mio sito, sto facendo la newsletter, lo sto aggiornando, sto aggiungendo qualche audio, sto mettendo cosa, aumentano, mancano 2 o 3 giorni, le persone che si collegano al sito, anzi addirittura si raddoppiano e anche di più. Quando io, perché ho la priorità in quel momento, nel periodo per altre cose, abbandono il sito, chiaro, si riduce proprio di metà i visitatori al sito. Cioè è una cosa che addirittura ci ho giocato, ma vedere, ma guarda come siamo connessi. Non mi collego. E te caro, per dire, allora, perfetto, allora io faccio sempre qualcosa col sito. Cosa devo fare? Perché l'attenzione devo averla. Se io ho attenzione di fare visite a Marghera da Grazia, accadrà. Se io ho intenzione, o gli altri hanno intenzione, che facciamo una scuola a Padova, accadrà. Ma se io ho dei dubbi, accadrà. Cioè, un po', che vuoi che accada? Fai tu. Capite la sorgente che cosa ci dice Dio? Ci dice, tu che vuoi? Ah, sai, io voglio che fallo. Sì, ma ho paura, perfetto, avrei paura, cioè è uno specchio. Poi i suoi pensieri sono convogliati su ciò che esattamente vuole e quindi ha il focus, è focalizzato su questo. Focus è un termine che forse i miei gemelli, due gemelli, oltre a Giulia di 13 anni che fanno 7 anni, e questo focus forse ho esagerato, perché loro studiano pianoforte e un po' si distraggono. Io dico focus, vi ho spiegato cos'è, e allora appena dico focus lo esercizio, lo eseguono, perfetto, perché gli aumento l'attenzione, capite? Cioè tutti i neuroni in quel momento, quando dico focus, tutti i neuroni sono convogliati verso una funzione, e guardate che è meraviglioso. Se uno che suona una qualsiasi altra cosa si focalizza sulle note, che sta suonando solo sulle note, suonerà bene, non avrà problemi, poi specie se è connesso sarà guidato, cioè farà suonare il suo spirito. Senti, stasera suona tu e muove mai. Allora ho terminato, devo dire finale, quindi chiaramente non voleva essere questa conferenza una cosa che vi tediava o vi appesantiva, vi ho dato dei concetti, mi dispiace un po' per quelli che non ne hanno mai sentito parlare, forse erano troppi, ma comunque un fatto rimane certo, che se noi ci connettiamo alla sorgente e quindi al potere dell'intenzione, la nostra vita cambierà tantissimo. Il problema nasce dal fatto che noi siamo abituati a dire questo: ah, se io medito mi sentirò bene, ah, se io prendo questa pillola mi sentirò bene, ah, se mi faccio fare questa endovena mi sentirò bene, se mi prendo questo prodotto preparico mi sentirò bene. Siamo abituati così, purtroppo, perché per sentirsi veramente bene bisogna mettersi in discussione e mettere in pratica questi concetti. Non c'è nessuno che ti dirà ok. Possiamo avere la conoscenza, ma non il cambiamento. Io posso conoscere come si fa qualcosa la ricetta, ma se non l'ho mai fatto in pratica, commetterò un caos in cucina. Bisogna mettere in pratica questi concetti. Niente di questo cambiamento ci viene dato gratis. Se io ho la mia esperienza, è la vita per forza, se io ho la mia esperienza, posso dirla la mia esperienza, ma non posso farti cambiare con la mia esperienza, devi cambiare con la tua esperienza, credendoci e mettendola in pratica. Vi ringrazio, ora passiamo alle domande, alle curiosità, che cosa volete sapere, che vi rispondo. Grazie. E chi comincia? A una ora. Ah, è panoramico? Sì, vabbè. Mi sento ingastivo. Gentilezza, aspetta, sto mettendo in pratica il potere dell'intenzione, dimmi. Allora, prego, chi ha la domanda? A te. Attenzione, Milano. Attenzione, focus. Come? No. Io gli ho detto a Marco un microfono, perché io il chakra della gola non lo voglio forare. Quindi voglio parlare con calma, capisci? Con... Sono così, devo capire. E poi devo seguire l'acqua. Allora, focus significa attenzione mirata. Quindi significa che tutta la tua mente è canalizzata su una sola cosa. Focus. Il focus. Fuoco, un po' come le lenti, no? Che tu ti vendono i raggi del sole all'Archimede, magari non bucerai le navi, bucerai il fuoco di gatto, perché tutti i raggi vengono focalizzati dalla mente. Infatti quando c'è il focus di due persone succede la fine del mondo, quando due persone sono focalizzate su uno stesso scopo, di comune accordo. Dimmi. Spirito? Ma forse col microfono sto meglio di là. Ah, c'è un'energia. Prendo di nuovo quello. Vabbè, fai qualche collegino, però. Allora, allora, che tiri dall'acqua, quindi fra com'è? Fra spirito, padre, figlio?
No, non sapete. Il concetto è strano di fare il spirito. Considerando lo spirito quella cosa che magari quell'energia di cui prima lei parlava,
ho capito come stavo scherzando, perché sono degli argomenti che ho approfondito moltissimo e approfondisco, e sto preparando un libro che è il Vangelo secondo i quanti, quindi sto studiando perché ci sono molte cose interessanti che io so, solo che devo un po' lievitarlo il libro, quindi sto studiando adesso, mi sto consultando praticamente. Dunque, abbiamo tre livelli di realtà, quindi abbiamo la realtà materiale, la realtà quantistica e la realtà non locale. Allora, nella realtà non locale vi è praticamente la realtà non locale, quindi vi è lo spirito, i nostri spiriti, ovviamente, l'energia divina, E questi che cosa fanno? Agiscono sulle particelle quantistiche e si materializzano. Infatti Gesù, anche noi siamo lo spirito materializzato, cioè siamo una creazione materializzata e contemporaneamente siamo onda e particella, cioè siamo spirito e materia contemporaneamente. Quindi non c'è separazione fra il padre, il figlio e lo spirito, che non esiste la separazione in nessun concetto. Appena voi prendete il concetto della separazione, siete fuori strada, siete nella strada sbagliata dell'ego o del dragone, peggio ancora. Tutto è uno. Infatti nel Vangelo di Giovanni, che è quello che sono tutti belli, però quello che piace, sebbene c'è Tommaso, insomma, Tommaso è ancora più elevato oltre, chiaro? E nel Vangelo di Giovanni Gesù lo dice chiaramente: Padre, fa sì che siano uno come io e te siamo uno, e infatti questa è la realtà. Ora, lo Spirito Santo, lo Spirito Santo, che è la terza persona, che non ha un corpo, infatti ce l'abbiamo tutti, lo possiamo avere tutti, ovviamente agisce dalla non località nel regno quantistico e poi nel regno materiale. Allora, il padre accomuna tutti, ma siamo tutti poi padri, attenta a questo tipo di concetto. Cioè non ci sono realtà separate, io posso separare per una classificazione, per capire un concetto meglio. Allora ricordate come ho fatto la classificazione dei tre livelli di coscienza, ma non c'è nessuna separazione, serve solo per capire le diverse frequenze, però si è uno nell'intento, si è uno nella missione, si è uno, non c'è separazione. E quando una persona muore non è separata da noi, capisci? Perché siamo sempre uno, non si perde l'unità con la morte. Quindi padre, figlio e Spirito Santo sono uno, sono tre livelli di frequenza diverse, ma di un unico, di un'unica entità, che è l'amore. Ti è piaciuto? Posso parlare ancora e poi posso approfondire questo argomento, ma non posso parlare di questo stasera. Altra domanda? Sì, io faremo nel seminario la meditazione japa, ovviamente, che è un tipo di meditazione indiana, che ti fa produrre un suono divino e poi ti connetti. Io in genere la mescolo con la mia meditazione stand by e faccio fare tutte le cose insieme. Grazie. Faccio fare tutte le cose insieme. E allora tu con la meditazione, grazie, ti puoi connettere. Ma non basta comunque, la meditazione è solo un piccolo tassello di un puzzle molto grande, dove altri elementi del puzzle sono la gentilezza, l'amore, eccetera, eccetera. È inutile che medico e poi non sono gentile, oppure non mi espando, ho dei blocchi, oppure sono povero, che vuol dire che... Dire che sei disconnesso. Sì. Questo ne parliamo nel seminario. E se durante la meditazione ti addormenti, come fa mia moglie, si fa panzare di sonno ogni volta appena comincia, e i motivi tanti sono. Dimmi. Gentilezza deve essere in linea con il tuo spirito, la volontà è dell'ego. Aiutare quella persona che angoscia. Mm. parola significa essere disconnessi. Certo. Per esempio, io sono medico e non volevo andare a fare i referti ai cadaveri. Eppure un medico deve farlo. Vabbè, ma qua prescinde da un obbligo, ma è anche un atto di gentilezza. Tu vai là, lo controlli il cadavere, vedi cosa c'è, questa cosa non mi calava. Capito? Avevo avuto un trauma quando ero piccolo, ero scappato dal cimitero, dovevo far vedere mia nonna prima che la copriva questa violenza. Capito? E da quel momento poi io sapevo però che come medico, specialmente in guardia medica, dove sono stato anni, infatti mi hanno chiamato tante volte, le prime volte osservavo, vedevo già il rigore, salutavo e facevo il certificato, quando tornavo, quando toccavo. Cioè, potevo, perché è una cosa che mi dava fastidio, perché mi, capito, mi attivava quell'esperienza che avevo avuto. Poi ho detto, ma che stai facendo? Cioè, ma toccala, cioè, è morto, lo vedi, ma cosa voglio dire? Fatti vedere che gli fai il cosino del piede per vedere se c'è il riflesso, quello è morto, già, capito? E man mano sono cambiato, più mi sono connesso, più sono cambiato. Infatti non mi fa più paura. Sì. Dei morti. Certo. La carità è un concetto vasto, che se vediamo in Primo Corinzi la carità significa tante cose, non offendersi, essere umili, servire, la carità quella è. No, allora tu vuoi che ti rispondo biblicamente, è un'altra cosa la carità da quella che si intende comunemente. Quella che si intende comunemente è una cosa, ma il concetto di carità è quello biblico. È molto più basso, quindi la carità non giudica, non si orgoglisce, quindi quando tu non giudichi stai dentro carità, capito? Quindi non è dare delle mose, capisci? Carità. E poi la carità va a braccetto con la fede, la carità va a braccetto con la fede, con la speranza, infatti sono il trittico, la fede, speranza e carità, perché tu ti connetti, ovviamente. Qua siamo. Cioè, ho finito presto per questo, non mi sono dilungato. Sì. No. Quando tu hai qualcosa, anche malattia, perché sei vicino a Dio? Perché quella malattia ti sta comunicando di connetterti a Dio. E quindi è uno sprone a connetterti. È inteso in un altro modo, praticamente. Certo, perché tu, allora, pensa, la malattia. La malattia è uno squilibrio. È un campanello d'allarme di qualcosa che tu hai seminato male. Non è causata dal virus, cioè, insomma, dal dare colpa a qualche altra cosa, capisci? Ma sono scelte sbagliate fatte. Sono disconnessioni praticamente alla grande, sono rancori, risentimenti, solitudine, rabbia, odi, vendette. Queste cose portano all'alterazione degli organi del sistema immunitario, la disunità dagli altri, il sentirsi separati dagli altri, quindi è l'ego praticamente, è il dragone che ti portano alla malattia, o subito o negli anni, a seconda se te la becchi o acuta oppure cronica. Allora, una persona, però io ti ho detto che ci sono vari livelli di connessione, quindi se io voglio essere più connesso devo andare incontro a delle prove, perché solo le prove mi fanno capire a che livello sono di connessione, capisci? Quindi più prove ho, più io aggiusto un mio difetto, di cui non mi rendo conto, e che la malattia invece mi aiuta a rendermi conto. C'è una malattia, perché ce l'hai? Perché non hai perdonato quel gesto. Ok, perdona. Ti avvicini più quindi alla connessione, ti avvicini più a Dio. Certo, in quel caso sei più vicina, ma se la vedi da questa prospettiva, se no sei molto lontano, anzi sei malato perché sei stato disconnesso. E la malattia ti serve per riconnetterti. Sì. Bene.
Una mi era abbastanza, devo lavorare ancora moltissimo. Io conosco una persona, un familiare, che fa molte richieste nei miei confronti. E
La ricettività a chi? Al dragone? La ricettività a uno spirito?
Appunto,
a un dragone? O all'ego? Ti dico subito questo. Primo, quando noi attiriamo persone sgradevoli, siamo noi che li stiamo attirando. Noi stiamo attirando quelle situazioni perché siamo disconnessi. Quindi il problema non è cosa devo fare, il problema è cosa non devi fare. Perché nel momento in cui tu cambi, non attirerai più quelle persone, si allontaneranno. Dire di sì, io devo dire di sì agli eventi sincronici della vita, non alle cose negative che mi vogliono far calare di frequenza, anzi, a quelli devo aumentarli di frequenza, devo apportare luce a quel tipo di ambiente, a quel tipo di persona. Capisci? Il punto è perché attiri quella persona, e quello lo devi chiedere, che se tu lo capisci non attirerai più, quella persona si allontanerà, perché le particelle che noi abbiamo, emozionali, attirano il loro contenuto, e quindi tu attiri un gruppo, un tipo di persone, la cui natura è uguale a quella della particella che sta agendo da calamita, praticamente. E tu che fai? Sì, dimmi. Su questi argomenti? Gentilezza, carità, fede, speranza. Dimmi. Quale tipo di psicologia? Poi non ho capito. Che tipo di psicologia seguo? Allora, quando ero balbuziente seguivo tutti i tipi di psicologia per risolvere il problema, quindi ho letto molto, mi sono fatto mettere sotto la psicoterapia, ma balbettavo sempre. Poi, quando ho intrapreso il cammino spirituale, mi sono connesso e la balbuzia è scomparsa subito, è collegato. Quindi ho capito tante cose e ho approfondito tante cose, tant'è che ho messo sulla terapia quantistica emozionale. Infatti la scuola ha l'obiettivo di formare poi degli operatori in scienze quantistiche che sanno fare questa terapia, praticamente. Ed è una terapia spirituale, una terapia in cui tu unisci l'emisfero destro con l'emisfero sinistro, e in cui sei tu a guarire, hai la coscienza, non sei addormentata, sei sveglia, devi agire con te stesso, devi agire con l'emisfero destro, devi vivere l'esperienza, allo stesso tempo devi analizzarla, tagliarla, devi essere fredda, quindi bisogna dicotomizzarsi, schizofrenizzarsi, perché la guarigione, allora sì che è una guarigione con i piedi, perché stai agendo con i due emisferi e non con un solo emisfero, capisci? Quindi non seguo nessun tipo di psicologia, seguo quello che faccio, non lo so come chiamarla. Io l'avevo chiamata la psicologia della luce. Sì, aspetta. Allora mi è arrivato un'email, forse un anno e mezzo fa, di qualcuno che è stato pilotato dalla sorgente. Scrivi questo a Chiamata Conforto. E prima di fare questo qualcuno ha portato qualcosa a questo. Questo era il responsabile deontologico dell'ordine degli psicologi del Lazio. Io non lo fece. Cioè. Questo mi manda un'email, lui non sa che era pilotato. Mi manda un'email e mi dice: dottor Concaro, dottor Conforto, eccetera, eccetera, e sappiamo che lei fa dei seminari, anzi mi è arrivato sul tavolo il suo sito, ho consultato, e lei fa dei seminari di psicologia cosiddetta della luce. Abbiamo visto che lei non è iscritto all'albo degli psicologi, quindi cambi a immediato effetto dal suo sito, tolga la parola psicologia. E io là ho detto: ma sei scemo? Ho detto: no, lui è un messaggio. Come chiamo allora? Terapia quantistica emozionale. E lo volevo baciare quella persona, lo volevo ringraziare perché mi ha dato l'opportunità veramente di trovare un nuovo termine. Infatti io che ho fatto? Ho cambiato tutta le parole psicologia della luce in terapia quantistica emozionale. E lui si attacca al tramo, ma il discorso è che io ho mi ha dato l'opportunità, quindi ecco il bicchiere mezzo pieno, capito? Perché io devo dire: sono sfortunato, no, invece quello ti sta dando un messaggio, quindi dici al coso, ma ti sta dando qualcosa di positivo, ovviamente. Quindi terapia quantistica emozionale. E terapia quantistica TQE capito? Piace, anche perché psicologia della luce era perché si basa su principi di fisica quantistica applicati alle emozioni e allo spirito, per questo l'avevo chiamato come medicina della luce. Però sapete poi l'universo che cosa va messo davanti dopo 5-6 mesi? A noi medici arrivano dei giornali di aggiornamento che non leggiamo mai, allora li leggo su internet, le cose che mi interessano, perché loro anche là ti pilotano. Allora apro, però guarda caso, apro un giornale, il giornale del medico, a te mi sono tutti in celofane, e mia moglie li butta, giustamente. Allora questo io l'ho preso prima che lo buttasse, l'ho aperto, e c'era scritto un ricorso al TAR. Di un fisioterapista, perché lo avevano denunciato in quanto medico e quindi non poteva esercitare la fisioterapia. E ecco la risposta, praticamente, e io non la sapevo la risposta, però in quel momento non dovevo ricordarla. C'è scritto: il medico, come dal decreto, bla 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 bla, può fare qualsiasi tipo di specializzazione, tranne la radiologia e la anestesiologia. E tu vai a quello là, non lo so come storia. Gli avevi scritto, vatti a leggere il decreto del presidente, bla bla bla, io posso fare lo psicologo come quando voglio, soltanto radiologo e anestesiologo non posso fare. Però siccome mi serviva per cambiare nome, quindi va bene. Però poi, capito, ho avuto questa informazione, sicuramente se l'ho avuta mi servirà. Non so perché, se no altrimenti non l'avrei avuta. Questi sono gli eventi sincronici. Come?
Dov'è la scuola?
Allora, la scuola è partita già a Milano e a Roma, ma vorrei cominciare qua, dipende da quante persone si iscriveranno al seminario prossimo di giovedì e venerdì, praticamente, e dove parleremo di questo, dove proprio la scuola vorremmo fare qua, Monia con Maria Cristina. Cosa? Qua dove? Qua dove siamo? A Roma? Ho sbagliato strada? Non lo so, qua, non lo so, here. Le persone? Poverine.
In che modo, come avviene la connessione, appunto, come possiamo...
È una domanda specialistica, non ti posso rispondere alla conferenza, ma c'è la tecnica, e non è quella del medium. Devi avere una bella connessione, e se l'universo ti deve comunicare qualcosa tramite qualcuno che non è visibile, allora te la comunica o tramite un sogno o tramite dei profumi, cioè, tante cose. Mia moglie, per esempio, quando c'è qualcosa che non va, comincia a sentire un profumo di rose, ed è il profumo che faceva il nonno. Vabbè, lo sente sinceramente, praticamente. E quindi capisce che là si prepara qualcosa, quindi dobbiamo vedere dove sbagliamo, insomma, cerca di scegliere, è interessante. Domande? Tutte le domande ci fanno crescere, anche quelle che apparentemente sembrano banali. In una conferenza, specialmente su questi argomenti, lo capisco che sono... Cioè, se uno non è preparato, dice, ma senti questa fesseria qua, no, ma non devo preoccupare, perché tutti siamo dei geni, quindi tutte le domande sono interessanti. Alla fine del seminario, qua ci sarà Marco, chi è interessato al seminario lascia i nominativi, così vediamo quante persone siano. Ci sono alcune persone che non sono venute stasera perché già fanno il seminario a tappo, quindi non avevano bisogno di venire alla conferenza, vengono anche da fuori. Quindi, però voglio dire, chi è interessato, vedete poi alla fine lascia in nominativo, si impegna con Marco, eccetera. Domande? I bambini? Sì. Certo. No, poi è l'evoluzione che li disconnetta, praticamente. Certo, perché tu per evolverti non devi essere all'inizio connesso, perché se sei connesso perché scendi e stai a casa dove eri, invece devi forza disconnetterti, perché devi capire la dualità, perché devi crescere con la sofferenza, chiamiamola così, devi crescere con le opportunità che la vita dà. Certi bambini sono connessi, noi abbiamo in famiglia un caso che è venuto proprio per la connessione di Riccardo, certo che sono connessi. Come? vedono l'invisibile. I bambini? E dimmi, i bambini Down? Non lo so. Vabbè, anche loro sono bambini, hanno connessi. Allora c'è tutto un discorso a parte fare i bambini Down. Sì. Sono tutti ugualmente connessi. Ma tutti i bambini sono connessi. Il problema, secondo me, non è come dicono e scrivono, cioè che quelli nati dopo il 99, con il 98 sono in Europa, tutti i bambini sono connessi, tutti, e sono i genitori che invece hanno, acquisiscono una cultura e li lasciano fare senza attaccarli, senza bloccarli. Questa. C'è Walsh, l'autore del libro Conversazioni su Dio, praticamente Conversazioni con Dio, eccetera, che ha fatto un bel film, lui è attore, che si chiama Indigo, e che è fatto sui bambini indago, praticamente un film che negli Stati Uniti è uscito l'anno scorso a gennaio, e prima di uscire già era campione di premi. Poi però quella cosa strana, a marzo era vendibile, già. Infatti io ce l'ho il film, l'ho visto. Come? In Italia no. Ma sapete che noi siamo 30 anni dopo in America, minimo. No, in Italia no. Allora, domanda, questione.
Ho seguito qualche seminario tuo e ho trovato molto appassionanti gli argomenti e anche ho cercato di mettere in pratica nella vita e ho trovato i benefici. Però ho una grossissima difficoltà.
Quale Paolo?
Tutto l'ambiente.
Vuoi diventare più alto?
Eh?
No, sto scherzando. Tutto l'ambiente ti circonda?
Tutto l'ambiente che mi circonda mi allontana da questa cosa.
No, è una prova. E ti devi fare avvicinare di più. Cioè, è una palestra. Se non ci fosse quell'ambiente, tu te lo sconderesti. Tutte quelle cose, capisci? Quindi sei costretto a tenerle in caldo e a metterle in pratica. Certo. Certo. Marco, vuoi portare la tua testimonianza sul potere dell'intenzione che hai fatto? Vieni qua, caro. Ti coinvolgo. Che Marco, dopo che, ha fatto il potere dell'intenzione a Milano, mi ha scritto un'email entusiasta.
Ciao a tutti. Io ho trovato molto interessante questi corsi e ho cercato un po' di mettere in pratica questi insegnamenti, in particolare il potere di intenzione è stato quello che mi ha dato molto e ho potuto mettere in pratica questa regola del cambia il modo di vedere le cose e le cose che vedi cambieranno, è proprio una realtà. E siamo noi praticamente che decidiamo, che vediamo il mondo è come noi lo pensiamo e questo si realizza praticamente. Questo io ho potuto sperimentarlo già dalle piccole cose, poi sul fatto anche di focalizzare l'intenzione e l'attenzione su certi argomenti o su certe cose della mia vita, ho visto proprio che nel momento in cui tu poni l'attenzione, può essere lavoro, può essere, non so, una relazione, dove tu metti l'attenzione veramente cambiano le cose.
Ecco. Lui mi scrisse un email dopo due giorni, stato a Milano, Gaetano, meraviglioso, perché chiaramente quando uno fa il seminario ha i concetti freschi, no? E poi ha l'energia del gruppo, il punto principale è essere perseveranti, metterlo in pratica ogni giorno per avere dei risultati belli. Allora, qualche altra domanda, se un po' ci ritiriamo. Sì, di
visualizzazione,
no? Sì. Ma
la visualizzazione, come la usi?
Secondo
te che potere ha? Magari
ti ricordate fare meglio
visualizzazione.
No, in realtà nel seminario faremo qualche perché non è un seminario di visualizzazione. Cioè poi dei seminari a sé con le visualizzazioni che vengono fatte. In questo seminario hai delle tecniche, delle tecniche di visualizzazione che utilizzerai per connetterti con la sorgente. La visualizzazione è chiudere gli occhi e immaginare delle cose, alcuni vedono, altri no, ma non importa, perché qualsiasi cosa tu, se hai l'intenzione, anche se non vedi, riesci ad agire a livello quantico, perché la visualizzazione non è altro che un'azione quantistica che, se mirata e perseverata e fatta giornalmente, si materializza. Questa è la visualizzazione, è potente come effetto.
Io posso visualizzare l'emozione, la sensazione, poi focalizzarla giorno per giorno, effettivamente
ti diventa una realtà. Certo, no, no. Sì, infatti la visualizzazione non è una cosa astratta, è una cosa materiale, come i pensieri. I pensieri sono materia, non sono una cosa astratta. Cioè, ogni pensiero ha il corrispettivo nella materia. Altra domanda? Sto aumentando il caldo, vero? All'inizio diventava più fresco. Curiosità? Le cose che ho detto? Connessa dopo che mette in pratica per mesi quello che ha appreso. Certo, sicuro. È ovvio. Cambia tutto. Che cambia il modo di vederli. E loro cambiano. Non hanno scelta. Non hanno scelta. Non è realtà questo. Non hanno scelta, chiunque non ha scelta. Se tu hai fede che cambiano e li vedi cambiati, le particelle subatomiche eseguono, non hanno scelta. E questo bisogna mettere in pratica, bisogna toccarlo con mano per crederci. Come? Chiamiamo miracolo, non sono miracoli, sono tecniche, sono fatti, a cui non siamo abituati li chiamiamo miracoli, no? È un miracolo, è una tecnica, è una gira dello subliminale. Sì, dimmi, caro. Puoi parlare un po' più forte, sì.
Uno
allora uno può incidere, si affede di affrontare un po' di vieni qua, lo so, devi fare stress, spiegare le calorie,
no, volevo dire che uno può
tutti poi riguardano,
può praticamente influenzare ciò che lo circonda, si affede e amore. Questi concetti sono molto antichi.
Certo.
Dire, già prima di
certo.
Maniera,
certo.
Io chiamavo un po' fuori dai concetti della morte. Queste persone che già praticamente conoscevano questi concetti, come li hanno presi? Non li hanno presi attraverso il
modo? No, con la connessione. Io sempre devo spezzare una lancia a favore del concetto dell'unità. Queste persone però di spiegazioni non sapevano niente e quindi avevano un emisfero destro sviluppato e un sinistro no. Quando tu hai la spiegazione scientifica cominci ad utilizzare l'emisfero sinistro che ti aiuta a migliorare ancora di più la funzionalità del destro. È una potenza poi l'unità che hai tra destro e sinistro.
La Bibbia letta in una certa maniera, non so, ho letto delle cose che loro considerano la Bibbia una specie di cose a altro momento e quindi riescono, studiando le genere di cose, ad interagire con l'altra. Sembra quasi una scienza, molto antica, diversa da quella.
Sì, non l'ho approfondita questa, non l'ho approfondita. So del codice Genesi, ma non mi interessa. Non lo vedo pratico nella mia vita. Se l'avessi visto pratico nella mia vita, non l'avrei approfondito. Cioè, sapete cos'è il codice Genesi? Non è quello che sto dicendo, che il codice Genesi. Praticamente un matematico ha visto, con un software, con un computer, praticamente ha trovato un codice con cui il Vecchio Testamento praticamente riporta dei dati e dei fatti che sono accaduti ai tempi nostri. un giornalista americano ha visto questo, ha capito questo, e quindi, a differenza dello studioso che è un bacchettone che vive in Israele, non ha il know-how, la conoscenza del giornalista americano che gira, il giornalista ha scritto il libro, e ne ha scritti due, che hanno avuto un enorme successo. Si parla di Bin Laden, si parla della morte di Rabin, si parla di, e lui, il giornalista, è andato ad avvisarli questi capi di Stato, guarda che accadeva questo, certamente non ci credevano, oppure non lo facevano neanche entrare, e accadeva, perché nel codice era riportato questo. Oppure è riportata la bomba atomica, la bomba che distruggerà Gerusalemme e New York, saranno i primi, vede l'anno in cui ci sarà la distruzione, la scomparsa, in cui comincerà anche la diffusione, per esempio, del vaiolo. E io, il libro è affascinante, ma non mi interessa, perché un libro del genere a me mi blocca, e io devo crescere. Il libro mette paura, arrivederci, per non entro da parte, perché nel 2006 c'è scritto che ci sarà praticamente la fine, praticamente la fine dei tempi, cioè domani, prossimo anno. Allora, ammesso e concesso che sia vero, io devo vivere il momento presente, non è il futuro. Buonanotte, ciao. Certo, come no. Dai, Maria Cristina, scomparsi. Dai, possa rispondere alle vostre curiosità, affinché possiate fare il seminario. Lì. Sì, significa quanto è, praticamente è un'unità, una quantità discreta di energia. L'energia si pensava prima che fosse continua, e invece viene, agisce a quanti? A pacchetti, quindi in modo balbuziente, chiaro, quindi non c'è una continuità. Allora, questi pacchetti di energia vengono chiamati quanti? Nella luce si chiamano fotoni. E la fisica studia questo campo piccolissimo, praticamente quantistico, dei quanti. Di queste piccolissime quantità di energia. Altra domanda? Sto sentendo più fresco. No, è diventato il caldo. Boh, è strano. Si è alzato qualcuno e è diventato il caldo, è strano. Dimmi. Vieni qua, dimmelo più, che importanza do? Ah, alle credenze? Credere per vedere. E io ho parlato degli argomenti del seminario e vi ho fatto delle domande.
Tipo la domanda.
Quale? Sì, dei soldi?
Sì.
Sì. E parleremo dell'abbondanza, dell'aspetto dell'intenzione all'abbondanza. Dimmi, che cosa devo rispondere? Quest'area?
Sì.
Farò.
Però
il già qua a Padova, a Fiesto Tattico, ho fatto il seminario sui soldi, in quattro giornate, ma nella scuola, per esempio, a Roma a fine mese e a Milano a ottobre farò 8 giornate di seminario sui soldi e fisica quantistica, e poi un seminario di spiritualità praticamente applicata alla gestione economica, alle nostre emozioni, alle nostre paure, e quindi come cercare di uscire fuori e di gestirsi. Chiaramente sono tutti concetti molto interessanti da mettere in pratica. Invece nel potere dell'intenzione sono le basi. Altra domanda? Vedo che a voi piace stare qua mentre siamo, no? Quelli che hanno fame, come dice, sono andati. Il perdono? Il perdono si inserisce nella massa. Se tu perdoni una persona, ti stai amando. E quindi è un gesto d'amore nei tuoi confronti. Il perdono si inserisce in un'azione quantistica, non locale. Perché l'azione non locale invece è il non perdonare, ma bensì ringraziare. È un altro livello di consapevolezza. Dimmi, Marco. Il livello di coscienza materiale è la coscienza che fa esperienza con i cinque sensi, quindi con ciò che si vede. La coscienza quantistica è quella che vede nell'invisibile, quindi è la coscienza che vede l'aura, vede i campi elettromagnetici, vede gli organi delle persone, comincia a vedere cose che ai cinque sensi non si vedono. Mentre la coscienza, e poi la coscienza quantistica, è quella coscienza che ti mette in contatto con tutto l'universo. Perché è luce, è quella parte della coscienza che viaggia a 300.000 km al secondo, mentre la coscienza non locale è la coscienza universale, è la coscienza cosmica, e quindi è la coscienza che è unita col tutto e che quindi prende consapevolezza di essere nell'universo e non solo sulla Terra, che è nella parte materiale. E quindi questi tre livelli, l'ideale è metterli insieme, i tre livelli di coscienza, che è connesso, va nella coscienza cosmica. Quindi nel terzo livello, che è quello dell'unità. Come? Se non si pratica, sì, certo, specialmente all'inizio, sì, perché l'ego ti depista, il dragone non vuole che ti connetti, vuole che tu sei disconnessa, vuole essere lui il padrone della tua vita. Certo che prendi a pari. Quando fai pratica poi non sai distinguere bene, che quando si è connessi tendi all'unità, quando si è disconnessi tendi alla separazione. Questo è il trucchetto per smascherare l'ego. Sì, ma ripeto, queste cose bisogna approfondirle, che la risposta può non soddisfarti. Le tenebre non sono tenebre, è sempre luce che tu non vedi. Il dragone non è dragone, non è sempre luce, che ha un compito diverso. Per approfondire questo non posso fare qua. Dimmi, allora. Sì. In tutte? E dico, che ne so? Non lo so. Che ci vuole a capirlo? Se tu uccidi e fai una guerra santa e tu uccidi, non sei onesto, sei un pazzo. Praticamente sei al di fuori della connessione. E se il dragone? No. L'uomo? È un disconnesso che? Allora, il discorso delle tenebre è una cosa, il discorso di quello che uccide è un'altra cosa, non fa direbbe un fascio in questo di. Allora, quello connesso, allora, quello che uccide non è connesso con Dio, mi sembra ovvio, quello è connesso con un'altra cosa, è connesso col dragone, fa ciò che gli dice il dragone, quindi non è connesso, è connesso col male, sempre connesso, ma non è la stessa cosa. Tu, se sei connessa con la luce, tu porti luce, porti amore. Se ami, tu non uccidi. Se ami, che fai? Uccidi? No. Certo. No, no, allora il dragone nasconde la luce, nel senso che tu, avendo qualcuno che ti butta fuori un tuo difetto, tu usi questo difetto per migliorarti. Quindi a questo punto il dragone non è stato dato per distruggerci, è stato dato per farci crescere. Sì, ma quanti lo sanno utilizzare? La maggior parte soccombe e quindi diventa qualcosa di brutto. Quello che uccide, uccide. Quello è un dragone, quello è schiavo del dragone. Infatti la maggior parte di noi siamo schiavi del dragone, facciamo quello che dice lui, perché siamo disconnessi praticamente, e abbiamo i motivi, la mente trova sempre i motivi, trova sempre le giustificazioni per atti che facciamo. Ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma sono atti del dragone, non sono atti dello spirito, perché lui sta portando alla separazione, non all'unità, all'unione. Dimmi, era. Sì. Sì, sì. Marco, puoi prendere i nominativi? Sì, perché loro devono andare. Ah, dei CD, non lo fa Marco, non lo so, devo mettere. Allora, da dire. Abbiamo pochi minuti perché poi dobbiamo andare via da qua. Ciao, ciao. Qualcuno ha una curiosità? Una domanda? Va bene, vi ringrazio, vi applaudo io e grazie per essere stati qua.